No, a tutti, buonasera. Ben ritrovati a questo terzo appuntamento della scuola biblica in questa modalità via Zoom, che ha il vantaggio di darci la possibilità di ritrovarci in qualche modo, di farci vivere un qualche collegamento gli uni con gli altri. Ovvio che non è la stessa cosa, ma è quello che è possibile in questo tempo. Continuiamo quindi ad avere pazienza e a trarre beneficio da questa opportunità di poterci incontrare almeno in questo modo. Anche l'incontro di stasera vuole essere di carattere tematico. La pandemia che persiste ha inevitabilmente toccato e continua a toccare le nostre vite, le nostre sicurezze, quello che abbiamo sempre fatto, quello che pensavamo di poter tranquillamente fare, e questo a diversi livelli, da quello individuale a quello familiare, a quello sociale, diciamo all'aspetto educativo, scolastico o economico, lavorativo. Non ultimo, ci sta toccando anche a livello ecclesiale. Oltre che avere dato uno scossone alla fede, da un punto di vista esistenziale e teologico, uno scossone lo ha ricevuto anche la vita ecclesiale. E questo è il motivo per cui, dopo aver chiesto a Don Renato De Zan di aiutarci a esplorare il sentimento della paura nella Bibbia ed esserci posti la domanda se Dio castiga, aiutati ad affrontare questo tema da Don Lucio Silia, oggi vogliamo riflettere sulla Chiesa, sulla comunità cristiana in questo tempo. Quando abbiamo iniziato la lettura degli Atti degli Apostoli nei nostri gruppi, e più o meno parliamo di un anno fa, salvo differenze che ci sono state tra chi è iniziato prima, chi è iniziato dopo, chi pensava di poter iniziare. Quando abbiamo iniziato la lettura degli Atti degli Apostoli, avevamo fatto in tempo probabilmente a conoscere le caratteristiche salienti e decisive di una comunità cristiana. La normale, se possiamo chiamarla così, vita ecclesiale è stata come arrestata durante il lockdown di primavera. Poi, sulla carta, ha potuto ripartire, ma verso dove? Lo scossone non è stato indifferente. E tuttora possiamo sperimentare che le cose non sono più come prima. In cammino verso dove va la comunità cristiana? È il tema che stasera abbiamo affidato a Don Corrado Cannizzaro, che ringrazio fin da ora di aver accolto il nostro invito. Lui beh, si è formato in modo specifico nell'Accademia Alfonsiana a Roma, un'accademia che forma nella teologia morale. L'agire per essere cristiano deve sapere interpretare in modo teologico l'essere umano e le circostanze in cui è chiamato a collocarsi. Quindi abbiamo pensato che fosse proprio lui che poteva affrontare questo tema in modo più sapiente. Oltre a ciò, è parroco nella parrocchia di San Pietro Orseolo, dalle parti di Carpenedo, dove da un paio d'anni è nato forse il gruppo più numeroso della scuola biblica, il che dice qualcosa anche della sua passione per la Bibbia, per la scuola biblica. E quindi adesso lo ascoltiamo, lasciando a lui la parola, Ricordo che, come le altre volte, abbiamo a disposizione all'incirca un'ora, cioè finiamo entro l'ora e non ci sarà spazio per le domande, ma questo non significa che voi non possiate, attraverso l'email o la chat, scrivere anche qualche domanda che può diventare utile per essere ripresa più avanti. Quindi a tutti quanti buon ascolto, passo la parola a Don Corrado. Forse. Sì, vediamo. Ecco, Don Corrado può parlare.
Buonasera a tutti, spero si senta. Sì, si sente bene. Don Mauro, fammi un segno. Si
Sì,
sente? Molto bene, grazie.
perfettamente.
Allora, ringrazio Don Mauro di questa serata, però vi dico subito che dovete avere un po' di pazienza, perché io ho cercato di resistere in tutti i modi, ma a Don Mauro non si riesce a resistere. Perché come faccio a intervenire io dopo due esimi biblisti come De Zang e Don Lucio? Io che non sono un biblista. È vero che sono tra i docenti della scuola biblica immeritatamente, ma sono un semplice parroco a metà strada fra la città e la campagna, quindi un po' difficile in questo contesto. Però anche questo dice il taglio che diamo all'incontro di questa sera, che non sarà un incontro di esegesi. Non aspettatevi esegesi raffinate, quelle che i biblisti sono bravi a fare, giustamente, è il loro mestiere. Molto più semplicemente vorrei mettere in fila, se ci riesco, alcune riflessioni che si radicano sulla parola di Dio e che mi stanno provocando parecchio e anche aiutando in questi tempi difficili. Sarà una sorta di meditazione biblica, se vogliamo dare un po' così, una caratteristica. Alcune premesse. Di questi ultimi mesi abbiamo sentito tanti, tanti slogan. Parto forse dal primo che abbiamo sentito proprio all'inizio, a fine febbraio, primi di marzo, quando tutto era nuovo, anche questa situazione, e nella bocca di tantissime persone c'è stata l'affermazione cambierà tutto. E mi ricordo che anch'io l'ho detto, no, più volte, cambierà tutto. Oggi, a 6, 7, 8 mesi di distanza, probabilmente non è cambiato proprio nulla. Anzi, quello che è stato all'inizio una solidarietà anche viscerale, così molto immediata tra le persone, un po' alla volta si è trasformata in rancore, egoismo, rabbia. Certo, ci sono una serie di problemi, questi sì, sono rimasti, tutti i problemi che sono aumentati, ma è aumentata anche tanto individualismo, tanta cattiveria, tanta aggressività. Tanti falsi profeti, e qualcuno diceva: quando vi diranno il regno di Dio, eccolo qui, eccolo là, non credeteci, molti verranno nel mio nome. Quindi cambierà tutto. Che cosa cambierà? Poi è venuto fuori un altro slogan poco dopo: andrà tutto bene. Abbiamo tappezzato l'Italia di andrà tutto bene. In tutte le finestre c'era anche qui da me, qua attorno, si vedeva: andrà tutto bene. E ora mi chiedo, ma è andato tutto bene davvero? Non lo so se è proprio andato tutto bene. E andrà tutto bene noi da soli, perché ci impegniamo, perché siamo bravi, perché ci sforziamo? O basta ripeterlo come un mantra, andrà tutto bene, allora automaticamente andrà bene? Non lo so se proprio. Abbiamo visto anche delle ripartenze, lasciatemelo dire, forse più false ripartenze, anche ecclesiali. Parentesi, questa sera dirò delle cose per cui poi magari puoi venire a trovare un altro parroco a San Pietro Orseolo, però credo che in famiglia possa anche dirle, no? Allora, false ripartenze anche ecclesiali. In pochi mesi abbiamo smentito decenni di magistero e forse anche il concilio, che ha parlato chissà quante volte sulla nuova evangelizzazione, no? Abbiamo detto in tutti i modi, negli ultimi 50 anni almeno, che il problema oggi è la fede, è l'evangelizzazione. San Giovanni Paolo II lo diceva in tutte le salse, no? La nuova evangelizzazione. Il problema è la fede, non i sacramenti. I sacramenti vengono dopo. E cosa abbiamo fatto in questi mesi? Siamo ripartiti riempiendo il web di sacramenti virtuali, quindi falsi, inconsistenti, perché il sacramento è l'incontro di umanità e nel web l'umanità non c'è. Abbiamo fatto grandi discorsi in questi 50 anni sul laicato, l'importanza dei laici, e abbiamo visto l'imperversare di Papa, Vescovi e Preti, gli unici che pareva che avessero parole da dire, almeno sui canali ufficiali, no? È solo questa la Chiesa? Forse una nostalgia di Chiesa di altri tempi? Certo, i simboli sono importanti, ci mancherebbe altro, no? Però forse la Chiesa è un po' più capillare rispetto a questo. Ancora, abbiamo lottato fino al sangue contro il consumismo, contro gli sprechi, e adesso stiamo promuovendo i consumi per far ripartire l'economia. Ma non c'è stato una Laudato Si, non c'è stato adesso Fratelli Tutti, no? Che diceva che dobbiamo cambiare stile, che dobbiamo cambiare... E stiamo ritornando al sistema economico di prima, e stiamo rimpiangendo quello che ha creato non pochi problemi. È questa la ripartenza? E l'ultima provocazione, così, quella di questi giorni, una frase che al momento mi ha colpito, poi pensandoci, viene fuori molto spesso, salviamo il Natale. Bello, siamo noi che salviamo il Natale o è il Natale che salva noi? Bisogna stare un po' attenti a queste cose, no? Cioè, come Chiesa forse dobbiamo stare un po' attenti. Allora, ripartiamo, ma da dove ripartiamo? Per andare dove? A rifare quello che facevamo prima? Io mi pare di no, ma magari il mio osservatorio è molto ridotto, ripeto, un povero parroco qua di periferia, insomma, vedo alcune cose piccoline, ma mi pare che stiamo veramente molto rimpiangendo anche ecclesialmente quello che si faceva una volta. Stiamo facendo di tutto per ritornare a fare quello che si faceva prima. Ma quello che si faceva prima andava bene? Allora mi sono fatto delle domande. Cosa dice la scrittura su questo ripartire? E mi sono venuti in mente due momenti della storia di Israele, uno dell'Antico Testamento e uno del Nuovo Testamento, in cui è stato necessario ripartire. Il primo è anche facile da individuarlo. Dopo l'esilio si torna a casa e bisogna ripartire. L'esperienza dell'esilio, del ritorno in patria in cui tutto è distrutto, bisogna ricostruire. Allora mi è venuto in mente un lavoro fatto con la scuola biblica qualche anno fa, quando abbiamo letto i profeti del post-esilio. E sono ritornato al caro Ageo, che ho imparato a conoscere in quei tempi lì, che in quei due capitoletti del suo libro dice delle cose molto interessanti. Adesso chiedo a Don Mauro, io riesco a condividere il video o no? Lo schermo? Posso? Allora, vediamo. Perché ho preparato una cosa io. Vediamo se riusciamo. Eccolo qui. Parte. Condividi. Eccolo qui. Dopo l'esilio, l'anno secondo dal re Dario, il primo giorno del sesto mese, questa parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Ageo a Zorobabele, figlio di Sealtiel, eccetera, eccetera. Così parla il Signore degli eserciti. Questo popolo dice, non è ancora venuto il tempo di ricostruire la casa del Signore. Allora fu rivolta per mezzo del profeta questa parola. Vi sembra questo il tempo di abitare tranquilli nelle vostre case ben coperte, mentre questa casa è ancora in rovina? Così dice il Signore degli eserciti, riflettete bene sul vostro comportamento. Avete seminato molto, ma avete raccolto poco, eccetera. E poi ripete, così dice il Signore degli eserciti, riflettete bene sul vostro comportamento, salite sul monte, portate legname, ricostruite la mia casa. In essa mi compiacerò e manifesterò la mia gloria, dice il Signore. Allora, cosa ci dice questo testo? Ageo se la prende perché il popolo, tornato a casa, ha pensato prima di tutto a costruirsi le case e hanno lasciato da parte il Tempio del Signore. Il Signore si fa presente dicendo, ma pensate anche a me? Le cose non vanno bene perché mi avete lasciato da parte. L'evidenza è che le cose non vanno bene. Perché? Perché il popolo non pensa al Tempio, ma pensa soltanto a se stesso. Poi c'è anche un'altra parte della profezia quando il Signore interviene ancora dicendo sì, avete cominciato a costruire, però il Tempio di adesso è uno sgorbio rispetto allo splendore e alla grandezza del Tempio di prima. Cosa ci dice questo testo sul ricostruire? Beh, ci dice qualcosa in positivo. Se non mettiamo Dio realmente al centro, invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare. Se non c'è un reale, concreto ritorno al Signore, a Lui come persona, il segno del Tempio, no? Rischiamo di correre invano, di fare tante cose, però di raccogliere pochi frutti. Ci dice anche qualcosa in negativo questo testo, che non possiamo ripartire guidando con lo specchietto retrovisore, no? La nostalgia di ciò che non c'è più, volendo recuperare e rifare a tutti i costi, non funziona. La logica del dov'era e com'era funziona poco. Il tempio ricostruito non è come quello di prima, e non potrà essere come quello di prima, perché deve essere un'altra cosa. Non può essere la stessa cosa di prima. Mi sembra che qualcosa ci possa venire di utile da questo confronto. Lo lascio poi a voi a continuare. Anche il Nuovo Testamento ci dice qualcosa. E qui sono andato agli Atti degli Apostoli che stiamo leggendo, dove, eccolo qui, dopo l'episodio dell'uccisione di Stefano, capitolo 8, inizia così. Saulo approvava la uccisione di Stefano. In quel giorno scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme. Tutti, a eccezione degli apostoli, si dispersero nelle regioni della Giudea e della Samaria. Uomini pii seppellirono Stefano e fecero un grande lutto per lui. Saulo intanto cercava di distruggere la Chiesa. Entrava nelle case, prendeva uomini e donne e li faceva mettere in carcere. Quelli però che si erano dispersi andarono di luogo in luogo annunciando la parola. Anche qui c'è una ricostruzione da fare. C'è una distruzione, una violenta persecuzione che butta per aria tutto. Abbiamo appena visto, che era stata costituita questa chiesa, ma subito viene buttata per aria da questa violenta persecuzione, tutti vengono dispersi, rimangono gli apostoli, ma tutti gli altri sono partiti via. Quindi, cosa si fa? Da ripartire? Ma cosa fare? Beh, intanto, prima di tutto, si fa un grande lutto. No, uomini pii seppellirono Stefano. Un passato è finito. Un grande passato, ma è finito. C'è ancora qualcuno che tenta di distruggere la Chiesa, quindi non è una situazione tranquilla, non è pacifico, non è una ricostruzione che avviene nella serenità, nella tranquillità. C'è ancora chi attenta alla Chiesa. Ma ecco quello che mi interessava, il versetto 4. Quelli però che si erano dispersi andarono di luogo in luogo, cioè non si fermano lì. Vanno avanti, ripartono e si inventano qualcosa di nuovo, non stanno lì a piangere e ad aspettare che le cose si calmino per ritornare a fare quello che facevano prima. Si aprono orizzonti nuovi, strade inedite e anche impensate. Una nuova Pentecoste, una nuova serie di eventi di Pentecoste, anche sui pagani, lo sappiamo poi cosa succederà. Quindi qui il ripartire vuol dire guardare avanti, vuol dire andare su una prospettiva nuova, andare al largo, verso orizzonti che non si conoscevano. Cosa hanno fatto? Come cercare di capire quello che hanno fatto in quel tempo là nella chiesa degli inizi, quando c'è stato da ripartire dopo questa baraonda che ha buttato tutto per aria? Vorrei fermarmi rapidamente sui sommari che ci sono negli Atti degli Apostoli per raccogliere alcuni elementi che magari ci aiutano a riflettere un po' più a fondo. Fin dalle prime righe, alla fine del capitolo 1, già si presenta la struttura della comunità. Questi, tutti, Sono appena stati nominati gli undici, no? Che erano ritornati dopo l'ascensione, erano ritornati nel Cenacolo. Questi, la posizione delle parole è importante, non è tutti questi, è questi tutti, quindi quel tutti sottolinea, no? Una già prima sottolineatura dell'unità. Erano perseveranti, pros carteruntes, proprio è un intensivo, no? Cartereo, erano lì impegnati, no? Pros ancora di più. Fermi, solidi, saldi nella fede e concordi, homos sumadon, nella preghiera, homos sumos, lo stesso animo. Interessante questa idea di unità e di concordia, tutti lì, tutti solidi, tutti con lo stesso animo. Al 14° versetto dall'inizio del libro già si dà questa prima pennellata che segna tutta la prima parte degli Atti degli Apostoli ed ha una caratteristica fondamentale di questa Chiesa degli inizi. Subito dopo c'è l'altro sommario, quello del capitolo 2, versetti 42 e 47, che è quello più famoso, no? Essi perseveravano nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nella frazione del pane e nelle preghiere. Poi nei versetti successivi questi quattro elementi vengono ripresi. Magari, ecco, qui vediamo un po' una struttura giocando sui colori, no? Perseveravano nell'insegnamento degli apostoli, eccole qua, in tutti ancora pasi, in ogni persona c'era del timore, molti prodigi e segni venivano proprio dagli apostoli. Nella frazione e nella comunione tutti i credenti facevano comunità, avevano ogni cosa in comune, le proprietà, i beni li vendevano, li distribuivano fra tutti. Nella frazione del pane perseveravano nel tempio rompendo a casa il pane e nelle preghiere lodavano Dio e avevano il favore di tutto il popolo. Notiamo allora che questo primo versetto dà la struttura di tutti gli altri, sono le quattro caratteristiche, le quattro note fondamentali di questa Chiesa degli inizi, in cui ho voluto sottolineare la grande insistenza su questo tutti, no? Pase, pante, sapatan, pasi, è tutta la parola tutti, sempre tutti. E questo epito auto, facevano comunità, è un'altra parola che ritorna più volte nella prima parte degli Atti. Ancora l'homo sumadon che abbiamo visto prima, lo stesso animo, c'è la sua grande insistenza nel ritrovarsi e nell'essere uniti, nell'essere una cosa sola. Notiamo che questo sommario struttura anche i due successivi, perché c'è quello del capitolo 4 e quello del capitolo 5, che ancora sono dei sommari che raccontano questa vita della comunità, ma sono legati tra loro, perché vediamo come di queste quattro caratteristiche alcune sono riprese. Il tenere tutto in comune, avevano le cose in comune, è la caratteristica del sommario del capitolo 4 che ripete questa insistenza dell'era tutto in comune e poi spiegandolo che tocca il portafoglio perché vendevano, portavano il prezzo della vendita, lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi sappiamo che c'è l'episodio di Anania e Safira che è la negazione di questa impostazione qui. Mentre l'altro sommario del capitolo 5 riprende i prodigi e i segni fatti dagli apostoli e noi sappiamo che nella teologia di Luca i prodigi e i segni non sono altro che l'altro modo di presentarsi della parola, sono la conferma della parola, quindi in qualche modo ritorna all'insegnamento degli apostoli, questa volta non più in parole dette, ma in segni e prodigi che sono la conferma e l'esplicitazione delle parole dette. Quindi possiamo dire che questi tre sommari, più anche il primo, quello della fine del capitolo 1, in fin dei conti, scusatemi un po' l'approssimazione, la semplificazione, ci dicono queste quattro caratteristiche. Essi perseveravano nell'insegnamento degli Apostoli, nella comunione, nella frazione del pane e nelle preghiere. Potremmo forse dire che queste quattro caratteristiche sono quelle della Chiesa primitiva. Sono quelle che hanno dato il fondamento, sono quelle che hanno poi permesso di ripartire, di crescere, di allargarsi. Probabilmente anche per noi oggi parlano, perché ci dicono un punto di partenza probabilmente imprescindibile per questa situazione. Allora, ripartire da dove? Da dov'è che noi possiamo ripartire? Possiamo ripartire da qui. Questa è stata la partenza della Chiesa delle origini e questa non, e, no, e nient'altro che questa potrà essere la ripartenza per la Chiesa di oggi. Allora, proviamo un po' a soffermarci su queste, non so se mi sono spiegato o se ho fatto ancora più confusione. Allora, proviamo a prenderle una alla volta. Cosa ci dicono queste quattro caratteristiche? La parola, no? Erano fermi nell'insegnamento, perseveravano nell'insegnamento degli apostoli. La parola, prima di tutto, è la prima delle caratteristiche. E non è un caso, forse quest'ordine, anzi senza forse, quest'ordine non è casuale. La parola è la partenza. Se non si parte da lì, non si va da nessuna parte. La parola prima di tutto, l'evangelizzazione, evangelizzare. Allora, ascoltare la parola. Fides ex auditu. La fede viene dall'ascolto. San Paolo è chiarissimo su questo. Questo ci costringe a cambiare la nostra pastorale. Noi dobbiamo ripartire dall'ascolto della parola di Dio. E questa è l'occasione per farlo. È saltato tutto, no? È saltato tutto. La parola, no? È l'unica cosa che, non, che può non saltare, anche come stiamo facendo adesso, no? Magari è un mezzo molto più povero di quello che siamo abituati di solito, però la parola così funziona. I sacramenti così non funzionano, la parola sì. Allora, dobbiamo ripartire da questo, sapendo che è un momento forse unico, perché sono saltati tutte le altre possibilità che avevamo, tutte le altre capacità. Vedo anche con la catechesi, con le attività della parrocchia, con tutte le migliaia di cose che siamo abituati a fare. Si è azzerato tutto, da un giorno per l'altro. Ripartiamo con il piede giusto. Noi abbiamo per decenni, per secoli, non voglio dare colpe con il senno di poi o giudicare il passato che non si può fare, no? Però abbiamo molto spesso formato e ci siamo formati noi come persone molto religiose, ma essere religiosi vuol dire essere cristiani? Non è la stessa cosa. Abbiamo formato a pratiche religiose, abbiamo insistito su rettitudine morale, su precetti, obblighi, abbiamo delle formulazioni intellettuali molto chiare, abbiamo parlato molto di Dio, molto spesso per il Dio dei filosofi. Il cristianesimo è altro, è ascolto della parola di Gesù, che è molto più ampia, più profonda e coinvolgente di qualsiasi pratica religiosa. Cosa vuol dire pensare una pastorale, un cristianesimo fondato sulla parola, sull'ascolto della parola? Nonostante tutti quello che è stato fatto, credo che siamo ancora agli inizi su questo. In questi mesi ho sentito molti che si lamentavano perché non si poteva partecipare alla messa. Ho sentito pochi che si lamentavano per non poter ascoltare la parola. C'è qualcosa che non funziona anche qui, forse, no? Su come ci siamo abituati. Ancora, annunciare la parola. Mi torna in mente Paolo, nella lettera ai Romani, no? Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? L'ansia dell'annuncio. E Paolo era un maestro in quest'ansia, no? Quante volte fa la lista di tutto quello che ha passato e la sua preoccupazione per le chiese, no? Per l'annuncio. Siamo troppo impegnati in altre cose. Si parla molto spesso di tornare all'essenziale, no? Ecco, questo è l'essenziale. Questo è un essenziale da cui ripartire. E dobbiamo avere il coraggio di tagliare delle cose che forse non servono più, che non ci aiutano, che sono state anche belle, che sono state anche utili. Ma come c'è stata la persecuzione a Gerusalemme, ha rovesciato tutto, così qui ci ha rovesciato tutto. Ripartiamo da ciò che conta. Questo è il punto di partenza. Dopo, appunto, la persecuzione, si sono inventati la predicazione del Vangelo, che prima non era così. Non avevano prassi consolidate, non avevano sussidi né schede didattiche, ma hanno osato lasciare il porto sicuro, ormai non era più tanto sicuro neanche per loro, per navigare al largo con il soffio dello Spirito. Noi siamo troppo ancorati alle nostre tradizioni, al si è sempre fatto così, alla paura di rischiare, di perdere qualcosa. L'occasione ci è data adesso, non perdiamola. Un ultimo aspetto della parola, è necessario anche dire una parola. Nel testo degli Atti si dice che perseveravano nell'insegnamento degli apostoli. Adesso lo dico forse un po' grosso, ma insomma, si parla tanto dei successori degli apostoli oggi, no? Ma faccio fatica oggi a sentire questo insegnamento. Gran messe, liturgie, ma una parola che dia vera luce in questi tempi, una parola che indichi una strada, che aiuti a fare discernimento. Pietro si levò. Quante volte salta fuori questa parola, no? Nell'assemblea, e parla, e dà un indirizzo. Ne abbiamo bisogno oggi, non di confusione, confusione sappiamo farla anche noi, ma abbiamo bisogno di sentire un insegnamento che ci dica qual è una strada. Abbiamo bisogno di voci autorevoli che indichino, che aprano prospettive sbilanciate sull'osare, più che sul consolidare e sull'abbarbicarsi in forme pastorali molto spesso morte e sepolte. Ecco, allora, da lì, dalla parola, il primo punto da ripartire. Poi c'è la comunione, la coinonia. Un'insistenza incredibile in tutto il libro degli Atti. Negli Atti ci sono due binari che non vanno proprio paralleli, che si sormontano l'uno sull'altro e uno prevale. Da una parte, soprattutto all'inizio, c'è un'insistenza quasi ossessiva, l'abbiamo vista, erano concordi, tutti nello stesso luogo, tutti nella stessa convinzione, epito auto, fanno tutto assieme, hanno tutto in comune. Sarà poi stato davvero così? Ma poi ci ritorneremo magari su questo. Ma dall'altra assistiamo, anche a volte in modo proprio plateale, a volte in modo un po' più velato, a grossi scontri che avvengono all'interno della comunità primitiva. Beh, la questione delle vedove, già il capitolo 6, no? Una opposizione, quelli di lingua greca, quelli di lingua ebraica, c'è una questione. La questione della necessità o meno della circoncisione sarà una battaglia forte, sorta una grande discussione, dice Atti 15, tra gli apostoli e gli anziani. Poi ci ricordiamo il duro scontro di Paolo con Pietro, quando Paolo rimprovera Pietro perché si comporta in modo ambiguo. Quando ci sono gli ebrei si comporta in un modo, quando non ci sono va in casa dei pagani, prende cibo con loro. Se tu che sei giudeo vivi come i pagani e non alla maniera dei giudei, come puoi costringere i pagani a vivere alla maniera dei giudei? Non se le mandavano a dire, se le dicevano. E questo l'ultimo ci riguarda da più a vicino. Dopo averlo voluto con sé, Paolo manda via anche in malo modo il buon Marco, che prenderà un'altra strada perché non gli va più bene. Quindi certo c'è la grande concordia, ma c'è anche questo binario degli scontri all'interno della comunità. Eppure, dalla questione delle vedove salterà fuori la nuova vocazione dei sette. Lo Spirito Santo porterà a soprassedere la circoncisione. Pietro e Paolo, nonostante le questioni, saranno considerate le colonne della Chiesa e oggi sono festeggiati anche assieme, non si sa se vadano d'accordo, no? Paolo ha evangelizzato il mondo occidentale e Marco, oltre che essere venuto da noi, ha scritto anche un Vangelo. Quindi, cioè, ogni episodio anche così di scontro, di lotta, è sempre stato momento di apertura. Tutto questo ci dà una visione meno idilliaca della comunione. Tutti d'accordo, tutti bene, tutti bravi, tutti allo stesso modo. Abbiamo spesso una visione distorta sia della comunione che della divisione. Comunione la pensiamo come uniformità, e generalmente comunione perché tutti la pensano come me, perché io sono quello che pensa giusto e tutti gli altri pensano come me, allora siamo in comunione. Divisione vuol dire la pensiamo come rottura, distacco totale, irriconciliabile, visioni opposte. In realtà non è così, e Atti lo dimostra. Si può essere in comunione anche partendo da prospettive diverse. Si può lottare per la propria convinzione e si deve anche fare marcia indietro. Atti ce lo insegna. Qui in parrocchia uso, quando ho a che fare con gruppi che vanno poco d'accordo, uso spesso questa frase. Dobbiamo imparare a litigare da cristiani. No a non litigare, ma a litigare da cristiani. Perché litigare siamo capaci. Barufare, mandarcele, dircele di santa ragione, ma dobbiamo litigare da cristiani, in cui l'unità viene sempre prima. La ricerca dell'unità viene sempre prima delle possibili divisioni, delle possibili punti di vista diversi. E questo è possibile se si dà la priorità a Cristo e alla sua parola. Ecco perché nell'ordine delle quattro caratteristiche c'è prima la parola. Se tu impari ad ascoltare la parola, allora, nonostante tutte le diversità, puoi essere uomo di comunione. È la parola che ci porta alla comunione. Se ricordate, Scola anni fa parlava di stima previa, no? Di dire che prima c'è la stima di te come persona, poi ci sono le idee, le divisioni. Noi invece siamo molto spesso, usiamo la riserva mentale previa, cioè so già cosa dici, so già cosa pensi e io non la penso come te. E questo non costruisce nulla, questo divide. Questo porta a fare marcia indietro. E dobbiamo a volte fare marcia indietro, ma qui ci scontriamo col nostro orgoglio ferito e qui è un problema, no? Ma la comunione, di questo credo che ci sia un bisogno ed è fondamentale oggi ripartire da qui. All'interno della Chiesa, una comunità che sa avere posizioni diverse, che sa litigare, in cui ognuno sa esprimere le sue ragioni con verità, con parresia, no? Altra parola famosa degli Atti, ma in cui tutti sanno che l'unità viene dall'alto, non dal compromesso di bassa lega o dalla violenza verbale che sappiamo usare. Siamo bravi a far valere le nostre convinzioni, a sottolineare le differenze. Siamo meno capaci di far vedere l'unità. È un sano pluralismo o è l'inserirsi nella comunità dei credenti dello spirito diabolico, divisorio del mondo? Quanti personalismi, quanto esibizionismo ammantato di verità? Ripartire vuol dire mettersi davvero in ascolto dello Spirito che notoriamente parla nel sussurro di una brezza leggera. Se noi impariamo a fare un po' meno baccano con le nostre fanfare, non lo sentiamo. E questa comunione è necessaria per il mondo oggi. Vediamo come ci si sta arrabattando in divisioni, in scontri, a tutti i livelli. Il mondo aspetta questo. L'annuncio evangelico che si può avere, l'annuncio evangelico può avere idee diverse, ma dobbiamo essere uniti da qui per ripartire. Da questo sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Ricostruire il tessuto di comunione profonda all'interno delle comunità. Il terzo elemento è la frazione del pane. Qui sappiamo è il pane delle tavole, ma anche il pane dell'Eucaristia. Mi fermerei su questo, sul pane dell'Eucaristia. Non so se userò delle parole un po' taglienti, vi chiedo scusa da subito, ma chi mi conosce un po' sa che non sono un rivoluzionario. sono molto legato alle mie radici. Mi piace la liturgia fatta bene, abbiate pazienza, sono un figlio del patriarca Marco e lo conosciamo, no? Come grande liturgista. Mi piace il latino, il canto gregoriano, eppure so benissimo che oggi non si riparte da queste cose qui, no? Non è questo che potrà farci ripartire. Come celebriamo l'Eucaristia noi? Il lockdown ha fatto emergere tante cose, certo a volte improvvisate, ma lo stile nostalgico, decadente, il retro, un po' la rivalsa, fino all'avanguardismo più sfrenato, certo per il bene dei fedeli. Ma allora io dico un concilio, 50 anni di movimento liturgico prima e 50 anni di teologia liturgica dopo. E niente, non abbiamo ancora assimilato cos'è un sacramento, come lo si celebra e come lo si vive. Sulla carta è tutto chiaro, scritto, ma nella vita? Rigurgiti di intimismo, di devozionismo, di moralismo, di magia. Potremmo forse ripartire dalla nostalgia, com'era bella la liturgia di una volta? O forse potremmo ripartire da uno sfrenato sperimentalismo alla ricerca di stupire l'uditorio con qualcosa di sempre nuovo, altrimenti ci si annoia. Potremmo pensare di ripartire dal legalismo, l'obbligo del precetto, o addirittura dal ricatto morale, se non viene a messa non fai la cresima, no? Sono profondamente convinto che l'Eucaristia domenicale è il centro di tutto. Ma le nostre Eucaristie dovrebbero essere in grado di far ardere il cuore nel petto. Non certo per i nostri fuochi d'artificio estemporanei, ma perché le nostre liturgie esprimono nella verità il gesto della presenza del Cristo risorto. Esprimere, dire il Cristo risorto. Può avvenire tutto questo in uno streaming, nello zapping in cui si passa da un programma di cucina a un programma di sartoria, comodamente distesi nel salotto di casa? Può essere? Certo, comodo, ma ripartire recuperando il celebrare la Pasqua di Cristo. Ripartire sperando che chi ha il dovere... Solo se una comunità saprà recuperare in pienezza il senso del giorno del Signore e dell'Eucaristia potrà sopravvivere e potrà essere propositiva e potrà ripartire, altrimenti più o meno lentamente è destinata a spegnersi, pur facendo una marea di attività, ma è destinata a spegnersi per mancanza di carburante. Tutte le altre cose sono forme di accanimento pastorale o al massimo di cure palliative. E da ultimo la preghiera. È un pallino di Luca, non solo suo ovviamente, no? Nel Vangelo di Luca Gesù spessissimo è in atteggiamento di preghiera. Prima dei grandi momenti o mentre si realizzano la scelta dei discepoli, la trasfigurazione, la croce, Gesù muore sulla croce pregando, no? E negli Atti la comunità che è prosecuzione di Gesù è spessissimo in preghiera, al Tempio, a casa, continuamente. La Chiesa degli Apostoli è una Chiesa che ascolta, una Chiesa in comunione, una Chiesa che prega. E nella Chiesa dei nostri giorni? Ma non lo so, a volte mi dà l'impressione che preghiamo poco e anche un po' male. Se facciamo un invito a una festa, a un evento, ma anche magari a una messa, beh, tutto sommato qualcuno si muove. Se si invita a un momento di preghiera, che sia una lectio o una adorazio, i risultati sono quello che sono. Forse abbiamo bisogno di recuperare lo spirito della preghiera. Ripartire ritrovando il coraggio di proporre a noi e a tutto il popolo di Dio, in cui siamo immersi, vere forme di spiritualità personale e comunitaria. 2000 anni di cristianesimo ci consegnano pozzi pressoché infiniti di percorsi spirituali, di esperienze, di modalità di vivere la fede. Recuperiamoli, viviamoli. la spiritualità vera, la preghiera che mette in comunione con il Signore Gesù. Mi avvio alla conclusione. Beh, abbiamo visto ripartire da dove? La comunità degli Atti degli Apostoli ci dà dei fondamenti, no? Ma qui sorge la domanda, l'accennavo anche prima, ma Luca ci sta raccontando una storia realmente vissuta o ci sta proponendo così un modello ideale che poi sappiamo, come tutti gli ideali, essere così talmente lontano? Ma io credo che qui gli esegeti daranno le loro risposte molto più pertinenti della mia, però tento di dire quello che a me suggeriscono queste pagine. Certamente Luca avrà fatto delle scelte, no? Cercando di mettere in evidenza quegli episodi, quegli elementi che erano utili a mettere in evidenza la sua finalità, che era mostrare la Chiesa in atto, la Chiesa all'opera, la Chiesa che cresce, no? E non ha neanche falsificato, perché ha messo in evidenza anche gli elementi contrari, no? Credo che anche se certamente c'è un livello ideale in quello che è scritto negli Atti, ma non dobbiamo disincarnarlo dal vissuto storico, complesso, articolato. Quindi diventa per noi veramente un punto di riferimento imprescindibile. Io sono convinto che se non ripartiamo da queste cose qui, continueremo a girare a vuoto. Concludo con due icone bibliche che mi stanno accompagnando da diversi mesi e con cui sto anche tartassando i miei parrocchiani, soprattutto quelli più vicini. Due icone perché hanno un aspetto evocativo che può certamente aprire a ulteriori riflessioni e piste operative. La prima è l'icona del lievito e della pasta. Noi veniamo da una storia che ci ha viziato come cristiani, perché nel regime di cristianità eravamo tutti lievito. Adesso però stiamo ritornando nella normalità. Il lievito è poco e la pasta è un'enormità, ma la proporzione è giusta. Non tutto deve diventare lievito. La pasta rimane pasta. Di fronte a questo c'è un'alternativa, secondo me, scorretta. C'è chi vuole essere minoranza, che dice siamo minoranza e dobbiamo essere minoranza, pochi ma buoni, no? E questo, secondo me, non è una buona strada. Ma neanche l'altra. No, chiesa di tutti, chiesa per tutti, che dà tutto a tutti e svendiamo tutto. Le due alternative non funzionano. Nel mondo liquido e fluido di oggi, in cui c'è una confusione enorme, soprattutto anche sui temi della fede, del vivere il cristianesimo, dobbiamo recuperare l'essere lievito nella pasta, ricordandoci che il lievito è poco, ma è per tutta la pasta, che non sarà mai lievito tutta, eppure ne partecipa. Mi cerco di chiarire con alcune suggestioni bibliche. Gesù ha cercato la pecorella smarrita, ma non l'ha perseguitata. Gesù non ha mai costretto né ricattato nessuno, ha sempre rischiato il liberante se vuoi, a costo di vedere andare via il giovane ricco. Quante volte la samaritana, l'indemoniato di Gerasa, Zaccheo, Lazzaro, dopo il loro incontro decisivo con Gesù, quante volte hanno partecipato assiduamente alla messa? Possiamo però dire che allora questo incontro non è valso a nulla? Quando le folle abbandonano Gesù, lui non corre dietro alle persone, anzi, dice anche agli apostoli, volete andarvene anche voi? Un atteggiamento liberante, chiaro, e liberante, non costrittivo, ma che apre orizzonti. È una modularità di incontri e di possibilità diverse. Che cosa ci dice questo? Il mistero dell'incontro personale con Gesù è appunto un mistero ed è personale. Per il gruppo dei discepoli, la vocazione è stata quella di dire di diventare lievito, cioè avere un rapporto strettissimo con Gesù, essere chiesa in senso stretto, comunità dei redenti che dedica la vita a testimoniare il crocifisso risorto. Per altri, Nicodemo, ciò ha voluto dire un incontro furtivo, di soppiatto, che però ha avuto qualche effetto, perché poi nel capitolo 7 Giovanni interviene in favore di Gesù e alla fine aiuta a seppellirlo. Certo, non è nel gruppo ristretto. Per altri ancora è stato un incontro forse casuale, neanche voluto, il Cireneo, il buon ladrone, ma è rimasto un unicum nella vita, ma ha messo radici e ha cambiato la loro esistenza. Per tanti discepoli ha significato un impegno occasionale, forse limitato nel tempo, pensiamo ai 72. Per tantissimi, la stragrande maggioranza, la folla, è stato un momento di entusiasmo, forse del tutto estemporaneo. Ma che cosa possiamo dire noi della loro salvezza? Ripartire allora significa non sindacare sulle vocazioni degli altri, non pretendere che tutti diventino lievito. Sarebbe un guidare con lo specchietto retrovisore, sognare tempi di cristianità che non ci sono più, e chissà, forse anche meglio così. Significa invece recuperare in pienezza il fatto che la vocazione nostra è quella di essere lievito, preti o laici, ciascuno secondo il suo stato di vita, senza farci concorrenza, che non serve. E questo vuol dire vivere in pienezza le dimensioni della Chiesa, ricordate dagli atti, parola, comunione, eucaristia, preghiera. Ma vivere questo nella tensione del lievito, cioè vincere costantemente la tentazione di richiuderci tra di noi e uscire costantemente nella forma della testimonianza verso la pasta, che farà lei le sue scelte, non noi. Noi siamo responsabili della serietà e verità della testimonianza, non dell'esito e della qualità della risposta. Seconda icona. È un episodio famosissimo del Vangelo di Giovanni, al suo inizio. Il giorno dopo, Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che lo seguivano, disse: «Che cosa cercate?» Bella questa domanda. Che cosa cercate? È un punto di ripartenza questo qui, È una domanda continuamente da fare a noi. Che cosa cerchiamo? E alle persone che girano attorno a noi. Aiutare a fare verità nel mezzo della confusione. Che cosa cercate? Sto usando questa domanda, questo episodio della vita di Gesù, incontrando i genitori di ragazzi della catechesi della mia parrocchia. No? Che cosa c'è di più equivoco oggi della catechesi dell'iniziazione cristiana? Una confusione terribile, no? Domande, risposte che non si incrociano. E io faccio questa domanda: che cosa cercate? Perché siete qui? È una domanda destabilizzante, eh? Dobbiamo aiutare a fare verità di noi stessi, di chi gira attorno alla Chiesa e anche di chi è fuori della Chiesa. Chiedere a noi stessi: che cosa cerco da Gesù? Sicurezze? Conferme? Appagamenti? Una posizione? Una tradizione da portare avanti? Che cosa cercate? Ripartiamo dal fare verità del nostro incontro con Gesù. Gli risposero: Rabbì, che tradotto significa maestro. È bella sta risposta. Dove dimori? Dove dimori? E sappiamo che questo verbo dimorare in Giovanni è importantissimo. Cioè, dove sei? No! Che cosa hai detto? Qual è il tuo messaggio etico? quali sono i tuoi ideali, quali sono i tuoi valori, dove sei tu, dove abiti tu, chi ti sta vicino, chi è che fa familiari, chi è che fa famiglia con te, dove sei, il rapporto con la persona di Gesù. E lui rispose, non dando un indirizzo e neanche dando una formula. Venite e vedrete. Venite e vedrete, una questione di vita assieme, non di comunicazioni, di discorsi e di verità, non uno scontro di idee. È una vita vissuta in compagnia di lui. Ma è detta al plurale, venite, come chiesa. Come persone, ma come chiesa. Erano circa le 4 del pomeriggio, però adesso sono le 9:30 ed è ora di finire. Grazie e buona serata. Di me.
Eccomi qua, scusate, ma perché Don Corrado potesse condividere lo schermo, era diventato lui il padrone dello schermo, quindi qualcuno forse è rimasto invano ad attendere. No? Pazienza. È il bello della diretta. Don Corrado ci ha fatto una meditazione, diceva, biblica, ed è partito evocando slogan che hanno spopolato all'inizio del tempo che stiamo ancora vivendo, segnato dalla pandemia. Cambierà tutto, andrà tutto bene, erano questi slogan, ma pensandoci un po' sembra che sia cambiato proprio niente, o che invece tutto bene stia andando ancora tutto male. Dopo che tutto si è bloccato, ci sono state ripartenze anche a livello ecclesiale, ma la cosa più importante non è pensare che basti tornare a fare le cose di prima, ma la fede è la vera questione da porsi. E Don Corrado poi ha suggerito due passi biblici, uno dell'Antico Testamento, uno del Nuovo Testamento, che mostrano come l'esperienza della ripartenza è già stata attraversata. In altre occasioni la comunità di Israele, la comunità cristiana, ha dovuto ripartire dopo un momento davvero difficile. Ageo, la ripartenza dopo periodo della deportazione, dell'esilio, e si ricostruisce il Tempio, però non basta vivere di nostalgia, occorre imparare ad affrontare il nuovo senza dimenticare le radici. Nel libro degli Atti degli Apostoli il racconto continua a partire da una situazione che presto è turbolenta, segnata dalla persecuzione, una persecuzione che disperde la comunità. Dopo poco questa comunità è descritta nei sommari con connotati che ne denotano la profonda unità che lega tutti insieme e rende solida la comunità e la loro fede. Quali sono i fondamenti di questa comunità? Perché se loro sono stati capaci di ripartire pur dopo un momento così devastante, c'è da chiedersi su che basi, dove hanno trovato la possibilità di reggere l'urto della storia e poi di fare passi decisivi anche per noi. Queste caratteristiche sono individuate in quelle quattro parole: l'insegnamento, la comunione, la frazione del pane e la preghiera. Ciascuna di queste Don Corrado ha suggerito degli esempi, ma anche delle riflessioni. Non a caso al primo posto è richiamato l'insegnamento, quindi il rapporto con la parola. Questo deve far pensare la pastorale delle nostre comunità. È essenziale ripartire dall'ascolto. Tutto è saltato, ma la parola è quella che resta ed è quella dalla quale è possibile ripartire. La comunione, una comunione non facile, non erano angeli, tra di loro, anche tra gli apostoli, c'è stato continuamente un confronto serrato, non era questa comunione uniformità, non è che andavano di principio tutti d'accordo, ma sapevano litigare da cristiani. L'unità viene prima se si dà il primato a Cristo e alla sua parola. La frazione del pane, quindi la celebrazione dell'Eucaristia come momento saliente di questa frazione, che ha fatto pensare a com'è la nostra liturgia. Poi la preghiera, che ha fatto pensare al fatto che la nostra preghiera forse deve maturare, forse preghiamo poco, preghiamo male, ed è da recuperare un grande tesoro di forme vere di spiritualità personale e comunitaria che la tradizione ci consegna. I fondamenti ci sono, non è solo un ideale. Se non partiamo da qui, il rischio di girare a vuoto. Don Corrado concludeva con due icone, quello del lievito e della pasta. Cosa vuol dire essere minoranza? Gesù si propone apertamente, senza però mai costringere. Un incontro con lui è un mistero personale. L'altra è l'episodio in cui due dei discepoli di Giovanni Battista cercano Gesù. È Gesù che li intercetta, li pone loro una domanda: cosa cercate? Si tratta di fare verità in mezzo alla confusione. La loro risposta è: dove dimori tu? Quello che conta è un rapporto personale con Gesù. Non so se ho riassunto bene, se no chiedo scusa. Sicuramente è stata una meditazione non di carattere spiritualoide, evanescente, ma molto ben radicata, condotta con i piedi ben per terra. Una meditazione con tratti piuttosto anche provocanti, che sicuramente ci hanno fatto o drizzare le orecchie o ci hanno fatto pensare, dando spunti anche pungenti per continuare a riflettere. Quindi rimaniamo con queste domande anche aperte. Ringraziamo Don Corrado di queste provocazioni salutari, perché permettono di non sedersi nelle comode abitudini, ma proprio a risvegliare l'intelligenza, la capacità di porsi le domande, non domande qualsiasi, ma almeno quelle che contano. Il prossimo appuntamento sarà l'8 dicembre, è la sera della festa della Madonna Immacolata, Ma siccome sembra che non si possa andare a sciare ancora, abbiamo pensato che la serata dell'8 dicembre, anche se è una giornata di festa, di ponte o di chissà cosa, potrebbe essere comunque conclusa con questo appuntamento. E il tema sarà anche particolarmente adatto sia al tempo di avvento, sia perché fosse una cosa di cui abbiamo bisogno. Salvo cambiamenti, il tema sarà la consolazione delle scritture e ce lo proporrà padre Giuseppe Leonardi. Non so se Don Corrado sia il più giovane tra i docenti della scuola biblica, forse padre Giuseppe è più anziano. Quindi daremo voce un po' all'uno e all'altro, e questo così anche permette a tutti di conoscere i docenti della scuola biblica che nei gruppi davvero fanno un gran bel servizio. Grazie a tutti. Buona serata e arrivederci alla prossima volta. Grazie ancora a Don Corrado.